Io sono inorridito di questa cosa, perché questa persona deve essere...
Ma a Roma è inorridito di tante, tante altre porcate che avvengono in queste città, te la sento.
No.
E questa vicenda è agghiacciante, come tante, tante altre.
No, no, sono perfettamente d'accordo su questo, ma per esempio su questo... Questa è la parte, secondo me, è la codice penale.
La sanità deve per forza, cioè non è che una...
Sì, la sfortuna, no, però bisogna anche ammettere, dire, aggiungere che la sfortuna è stata che loro si sono rivolti in un centro, tra l'altro le malattie sono solamente trasmissibili a mio avviso di incompetenti, perché a Roma ci sono due centri di eccellenza, uno tra l'altro che aiuta in modo anche... di grande apertura agli immigrati del San Gallicano, e l'altro è lo Spallanzani, solo che loro sono andati al Policlinico Umberto 1. La cosa incredibile è che loro non sapevano che esistevano altri due centri di alta specializzazione che avrebbero anche fatto il ricovero degli ospiti e gli hanno prescritto questa medicina, quindi siamo veramente alla follia della follia. Esatto, e questo è il responsabile dell'FBS, ha detto tutto.
No, appunto è interessante com'è l'Italia, insomma, no? Rispetto a questo, e di casi di questo genere ce ne saranno migliaia in giro per l'Italia, laddove appunto non si creano delle reti sui territori che siano anche, come si debbano presidiare, no, queste cose. Però io dico anche una cosa molto importante rispetto alla questione della tematica della salute, e se penso sempre all'interno della prostituzione migrante, penso a quelle, alle donne dell'est Europa o agli uomini dell'est Europa o ai transessuali dell'est Europa che sono qui, che sono quelli, paradossalmente, sono meno tutelati degli extracomunitari, perché dovrebbero avere, diciamo, l'assicurazione dal loro paese, cioè che nessuno ce l'ha, e per questo motivo le nostre strutture sanitarie non li ricevono e non erogano prestazioni, eccetera. Allora io credo, siccome il fenomeno della prostituzione migrante è europea, io credo che questo dovrebbe farci carico della Commissione europea, che creino un fondo, diciamo, per la salute delle persone che migranti che si prostituiscono, e che di fronte a queste cose qua le varie ASL che debbono e devono curare, perché noi dobbiamo tutelare queste persone, ma credo che i sindaci, poi, che sono la principale autorità sanitaria sul territorio, devono tutelare, soprattutto su queste tipologie di malattie, tutti i cittadini, perché una malattia infettiva, adesso non parliamo del, ma ci sono anche altre malattie infettive, che il problema della tutela della salute e di chi si prostituisce non è solo un problema di chi si prostituisce, è un problema di, teniamo presente, sappiamo anche molto bene, insomma, che molti dei nostri clienti continuano a chiedere prestazioni diciamo non protette, e per le persone che sono in condizioni di sfruttamento molto spesso si accetta la perché aumenta di 2-3 volte, chiaramente, no? Uno compra 2-3 volte pagando per una prestazione non protetta. Quindi, comunque, allora, la questione va affrontata dal mio punto di vista, prima di tutto, proprio anche per evitare la questione, si diceva prima, no? Ordine pubblico o controllo sanitario, no? Perché queste sono le due questioni con cui si è sempre affrontato la prostituzione. Allora, a prescindere, uscendo, bisogna uscire chiaramente da questo, però dall'altra parte, insomma, bisogna dare la possibilità che le persone abbiano degli interlocutori, sia per la salute, che siano in grado di tutelare, diciamo, l'anonimato, che siano in grado di tutelare, diciamo, la privacy, eccetera, perché quello che non succede, e questo per esempio è successo nei nostri territori, la persona che si prostituisce, cioè l'assessore della sanità che aveva preso la tubercolosi, che fa l'annuncio sui giornali, no? Solo perché era prostituta, se non fosse stata prostituta non avrebbe messo il dito, no, su queste cose. Quindi tutelare i diritti di chi si prostituisce prima di tutto. Tutelare, voglio dire, la salute pubblica di tutti, perché su questo ragionamento, con gli strumenti che bisogna fare. Dall'altra parte, insomma, io credo che ritengo la questione del lavoro prostituzionale, insomma, sia importante, ma credo anche che sia importante, come qualsiasi lavoro, che quando una persona non voglia più prostituirsi non debba essere discriminata e debba avere delle altre alternative, diciamo, all'interno di questo contesto sociale, e che non venga additata sempre come o la ex prostituta oppure non abbia altre alternative, opportunità, perché si è prostituita, perché anche questo è un punto fondamentale. E dall'altra parte io credo che comunque una politica di zonizzazione è inutile, e su questo bisogna comunque farla, tenendo presente che ci sono degli elementi, no, problematici, e io quando dico zonizzazione, però attenzione, parlo sempre rispetto alla prostituzione di strada, perché per me l'antonizzazione, io non voglio fare come la Cazzagna, no? Che voleva proibire la prostituzione di strada per una prostituzione esclusivamente al chiuso. Assolutamente, per me deve esistere la prostituzione di strada come deve esistere la prostituzione in appartamento, però quello che a me non interessa né di creare dei ghetti oppure delle diciamo quello che succede nei paesi nordici, che praticamente sono in mano alla mafia, perché tu, se vuoi prostituirti, devi andare dai tuoi datori di lavoro, eccetera, e quindi per mantenere quelle forme che da una parte diano economie, ma che dall'altra parte diano delle possibilità a queste persone di prostituirsi in maniera sempre più autodeterminata, eccetera, e per ridurre lo sfruttamento, ci sono tutta una serie di interventi che devono essere incrociati, che tengono conto diritti, salute, socialità, tutta una serie di elementi che diano la possibilità di considerare questo fenomeno come un fenomeno qualsiasi altro, e che qualsiasi contesto territoriale, voglio dire, si rapporti con questo in una maniera corretta e una maniera di diritto, riconoscendo dignità alle persone, punto. Questa è la questione, e finisco.
Grazie. Allora, Riccardo Maggi, segretario radicale di Roma. La situazione romana, l'esperienza, immagino che partirai dal meraviglioso lavoro che le mando per il seminario.
Sì, esatto, intanto grazie per l'invito all'organizzazione della conferenza. Avete evocato, è stato evocato più volte il modello Roma, che è un modello molto chiaro, molto netto, che è stato portato avanti negli ultimi ormai oltre quattro anni di amministrazione, e che rappresenta e incarna una scelta politica molto chiara. Dopo gli interventi, in particolare l'intervento di chiusura della mattinata di Via Covere e l'intervento che mi ha preceduto, noi possiamo dare un giudizio netto, almeno io do un giudizio nettissimo sulla politica rispetto alla realtà della prostituzione che ha portato avanti l'amministrazione della capitale d'Italia. Un intento persecutorio e di criminalizzazione chiarissimo delle persone che svolgono prostituzione e che sono lavoratori del sesso. Una totale ignoranza del fenomeno, una totale ignoranza della realtà della prostituzione. Quindi tutto quello che c'è stato appena detto su attività di monitoraggio, attività innanzitutto di conoscenza che dovrebbe essere fatta, a Roma non esiste, non c'è. I dati che ci sono al limite dati molto approssimativi della questura, quindi non hanno nulla a che fare con le possibilità che avrebbe la macchina dell'amministrazione di monitorare questo fenomeno. E la necessità, terzo aspetto, la necessità di produrre continuamente materiale per alimentare il circo mediatico. L'impostazione di partenza che ha dato Alemanno al modo di affrontare la realtà della prostituzione è quella della campagna elettorale del 2008. Voi ricorderete, fu in contemporanea una campagna sia nazionale sia a Roma a livello amministrativo come in tante altre città, avvelenata da il continuo inserimento di notizie sulla mancanza di sicurezza, sulla stupri in particolare, pericolo nelle città per la presenza di campi nomadi fuori controllo, e tutta quella campagna elettorale da Berlusconi e da Alemanno a Roma venne impostata in questo modo. Cosa è successo? Che una volta diventato sindaco, Alemanno ha dovuto rispondere a quelle aspettative che aveva suscitato. Uno dei modi con cui ha pensato di rispondere è stato questo, cioè individuare una categoria, una minoranza molto ristretta, sulla quale era possibile fare degli interventi mirati, e iniziare continuamente ad alimentare, ed è interessante perché si può vedere come nei momenti anche di maggiore difficoltà dell'amministrazione, poi vi darò alcuni dati, c'è un aumento di queste operazioni e di questi blitz di polizia. Su questo aspetto in particolare di come si alimenta il circo mediatico, vorrei dire una cosa su quanto stamattina ha detto Lilli Chiaromonte di Federconsumatori, lei ha detto beh, dobbiamo tenere conto che comunque i cittadini si aspettano delle risposte più repressive. Beh, questo non è esattamente così, perché ad esempio proprio nel 2008 l'ordinanza di Alemanno cosiddetta antiprostituzione del settembre 2008, proprio un'indagine del settembre 2008 di Cittalia e ANCI sulla percezione della sicurezza nei comuni, cos'è che produce insicurezza? I residenti delle grandi città imputano il problema innanzitutto al cattivo funzionamento della giustizia, 36,7%. Meno pressante il tema della insufficienza delle forze di polizia, 17%, dell'immigrazione, 24%, e poi mancanza e precarietà di lavoro, diseguaglianza e crisi economica, decoro degli spazi urbani, eccetera. Cioè, quello che ha fatto Alemanno sulla questione della prostituzione è stato un vero e proprio procurato allarme. Cioè, lui ha creato un allarme e per poi avere il modo di impostare la propria politica rispetto a questa realtà nel modo in cui l'ha fatto e come lui lo hanno fatto in molti. A seguito del pacchetto sicurezza che è stato ricordato più volte stamattina, tra il 2008 e il 2009, lo ha detto anche l'esponente del SIP, la maggior parte delle ordinanze sindacali, ordinanze contingibili urgenti che erano state rafforzate proprio da quel pacchetto sicurezza riguardavano proprio il tema della prostituzione. Poi seguivano l'abuso di alcolici, il vandalismo e l'accattonaggio. Cioè c'è stata una vera e propria operazione in cui io immagino, e lo vedo ancora ora, il sindaco Alemanno seduto col proprio staff, con i propri consulenti, col proprio delegato alla sicurezza. Io tra l'altro li ho invitati qui oggi tutti e due, chiaramente non sono venuti, ma ho pensato che fosse doveroso perché era una cosa che poteva servire non solo a loro ma a tutta la città. Io li immagino seduti e dire: bene, abbiamo una città praticamente in dissesto finanziario, abbiamo delle difficoltà di gestire tutti i servizi essenziali che ci tocca di gestire, abbiamo un sistema, un'incapacità di offrire soluzioni nuove per la mobilità, per una serie di problemi che sono quelli di cui effettivamente un'amministrazione si deve occupare. Io immagino che qualcuno a un certo punto dice: vabbè, intanto prendiamocela con le prostitute e intanto così domani sui giornali ci andiamo. E anche oggi, notizia, agenzia di oggi parla di un'operazione avvenuta stanotte sulla Salaria che ha impiegato, attenzione, nemmeno polizia municipale, 40 carabinieri, 40 militari sono stati impiegati ed hanno ottenuto questo risultato: 21 sanzioni, di cui 15 a clienti, quindi 6 a lavoratrici del sesso. Ma c'è anche una nota, dice che nel fare questa operazione, siccome un cliente era in taxi, hanno fermato il tassista che non aveva fatto la revisione alla macchina. E c'è l'agenzia, cioè, si sarebbe da vergognarsi di emanare un'agenzia del genere, no? Hanno fatto la multa anche, quindi abbiamo impiegato 40 carabinieri per fare 21 multe e scoprire che un tassista non ha fatto la revisione.
Quanto è durata l'operazione?
Tutta la notte scorsa e di oggi l'agenzia. E così serve, e ci sono quelle, vi potrei leggere quella del 20 aprile, quella del 15 aprile, quella del 31 marzo e avanti così. Attenzione, in blitz appunto che arrivano a impiegare 60 unità tra polizia municipale con il supporto poi di polizia e carabinieri e che vengono utilizzati spesso, potete trovare i video in rete in cui partecipa lo stesso sindaco e si fa filmare che con la propria moto segue queste attività. Noi siamo stati i primi qui a Roma a chiedere di avere i dati, i risultati di questa attività e non solo avere i risultati delle sanzioni, avere i risultati di quante sono pagate, avere i risultati di quanti soldi vengono spesi, avere i risultati di quanti soldi vengono sottratti ad altri tipi di attività che potrebbe fare il comune. Lo abbiamo dovuto fare non avendo consiglieri comunali, attivando strumenti di partecipazione, quindi attraverso la forma, l'istituto della interrogazione popolare, raccogliendo le firme per strada, e questa è stata anche l'occasione di parlare di questo tema con i cittadini, cosa che raramente si riesce a fare o si trova il modo di fare al di là di occasioni come, come questa. La risposta era quella, erano i dati che citava anche l'esponente del, del SILP, cioè Alemanno l'estate scorsa ci ha parlato di queste in totale 21.000 sanzioni fatte tra il settembre 2008, l'entrata in vigore dell'ordinanza, e il gennaio 2011. L'ordinanza nel frattempo è stata prorogata 4 volte, quindi sarà in vigore fino a gennaio 2013. Queste 21.000 sanzioni, 18.600 a lavoratrici del sesso e 1.700 a clienti, non sono tutte quelle che sono state fatte, perché arrivano fino a gennaio 2011. Ci vanno poi sommate un'altra cifra che siamo riusciti a conoscere, che è da agosto 2011 a marzo 2012, sono altre 4.500. Ci manca un periodo, se noi lo stimiamo in base a questi numeri, arriviamo dall'inizio dell'amministrazione Alemanno a oltre 30.000 sanzioni. Quindi voi vi rendete conto che tipo di mole di lavoro per la macchina amministrativa, burocratica, per l'ufficio contravvenzioni, una cosa davvero folle. Per quanto riguarda poi l'aspetto che diciamo su cui noi dobbiamo intervenire, cioè l'aspetto politico, la cosa è grave, perché nel reiterare l'ultima ordinanza, siccome c'è stata la pronuncia della Corte Costituzionale lo scorso anno che ha diciamo ristretto un po' la discrezionalità di utilizzo di questo strumento dell'ordinanza sindacale, che cosa hanno dovuto inventare? Hanno dovuto inventare che c'è un momento prima della proroga dell'ordinanza in cui il comando generale della Polizia Municipale fa un'istruttoria sulla base della quale viene motivata la proroga. L'istruttoria che cosa dice? In un giuridichese che diciamo deve aver tenuto impegnata l'avvocatura del comune a lungo, perché no? Dice sì, il fenomeno è stato contrastato dall'ordinanza con gli interventi fatti sulla base dell'ordinanza, non abbastanza da risolvere il fenomeno, ma non possiamo adesso far cadere l'ordinanza così, e quindi va reiterata. Quindi sostanzialmente loro delineano uno scenario in cui noi saremo in maniera permanente e infinita sotto questa ordinanza, depotenziando nel frattempo tutti quei tipi di intervento, ad esempio quelli fatti con le unità di strada, che non solo sono depotenziati finanziariamente, ma sono danneggiati enormemente, e questo lo dicono tutti gli operatori, perché gli effetti di questa ordinanza quali sono stati? La spinta verso il sommerso, chiaramente, e verso la prostituzione in interno, quindi con una maggiore possibilità di subire violenza e violazioni ulteriori di diritti. Un aumento del turnover, quindi con numerosi arrivi di giovani, giovanissime, in particolare rumene, nigeriane e moldave, con livello di istruzione più bassi e capacità di autodeterminazione minimi, e quindi c'è ancora un maggiore controllo da parte degli sfruttatori, e lo spostamento poi in zone limitrofe. Chiaramente l'ordinanza è vigente nel territorio del Comune di Roma, e quindi c'è stato lo spostamento appena oltre il grande raccordo anulare o nelle zone appena fuori dal territorio del Comune, evidentemente. Cosa afferma ancora oggi l'amministrazione alemanno? Dice, rispetto a questi dati che noi abbiamo contestato, che non vanno letti solo come mero fenomeno quantitativo di pratiche amministrative, ma vanno inquadrati anche per la loro forza di impatto positiva sul territorio e sulla capacità preventiva di dissuasione. Cioè, cosa che assolutamente non c'è, è assolutamente falsa. La capacità di dissuasione che inizialmente c'è stata 4 anni fa, ormai ha dei tempi brevissimi, ormai ha i tempi che uno impiega a nascondersi dietro a un cespuglio o dietro a una cabina e uscire fuori quando è. Con tutto poi quello che comporta anche dal punto di vista dell'impatto psicologico, che evidentemente le forze dell'ordine sono percepite come quelle che ti inseguono, perché questo poi di fatto avviene nell'attuazione di queste ordinanze. Ci sono dei veri e propri inseguimenti che vengono fatti, quindi anche con persone che si fanno male, che poi devono ricorrere alle cure ospedaliere. Io su questo diciamo è tutto, non entro nel testo dell'ordinanza, anche se forse diciamo qualcosa forse vale la pena che in un convegno come questo ci sia, tanto perché resti magari agli atti anche diciamo dell'assurdità del momento da un punto di vista anche giuridico che noi stiamo vivendo su questo punto, perché l'ignoranza di cui vi parlavo prima non è solo non avere, non sentire il dovere come istituzione locale di avviare quel tipo di attività di monitoraggio, ma è anche avere proprio l'ignoranza proprio giuridica di quella che è la nostra storia. Allora, questa è l'ordinanza. In premessa, i motivi per cui si emana questo provvedimento sono atteggiamenti indecorosi e indecenti, tali da offendere la pubblica sensibilità, situazioni igieniche pericolose per la salute pubblica, atteso che l'attività di meretricio produce gravi situazioni di turbativa alla sicurezza stradale, l'abbigliamento indecoroso e indecente è motivo di distrazione per gli utenti della strada e causa di frequenti incidenti stradali. Tutto ciò premesso, si fa divieto a chiunque di contattare soggetti dediti alla prostituzione, ovvero concordare con gli stessi prestazioni sessuali. È fatto inoltre divieto di assumere atteggiamenti, modalità, comportamenti, ovvero indossare abbigliamenti che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio. Ora, il divieto che viene espresso qui non interviene in alcun modo, non solo per migliorare, per riconoscere, per tutelare i diritti, ed è quello il motivo per cui noi ci stiamo vedendo qui, ma non interviene nemmeno sui motivi che diceva in premessa, perché è sotto gli occhi di tutti come a distanza di 4 anni, ormai, ripeto e chiudo, l'unico motivo per cui è stato emanato questo provvedimento e per cui è stata avviata questa politica è quella di costituire una ragione d'essere politica e riconoscibile all'amministrazione della capitale d'Italia.
Continuo a pensare che questa cosa, perché veramente cioè, ci sono dati straordinari da prendere in considerazione. Non so come mai il giornalismo nazionale sia così disattento su queste vicende, non solo del mio.